Buongiorno.
Giusto.
Prego. Generalità ce l'abbiamo già, credo.
Ma li facciamo.
Già messe le generalità, bene. Lei è sempre sotto il suo impegno di bene fedelmente adempiere al mandato. Faccio presente che naturalmente la relazione è agli atti, c'è stato anche un ampio dibattito in sede di incidente probatorio, per cui in questa sede chiedo se c'è qualche precisazione ulteriore già non approfondita in precedenza, possiamo andare avanti, quindi do la parola al pubblico ministero.
Io allora comincerei col chiedere al professore di cominciare dalla sua coda, cioè dalla risposta che lui ha dato alle osservazioni dei consulenti di parte e alle conclusioni cui lui ha raggiunto e se ritiene poter prospettare le stesse conclusioni e in quale modo, insomma.
Allora è stato
scontato una parte appunto
una vicenda un po' complessa, perché ricordo l'incarico fu di dicembre, poi ci fu la mia esposizione in aula il 16 aprile mi pare, dopodiché i reperti furono consegnati ai consulenti delle parti, ci fu poi un'udienza del PM, mi pare che avevano poi ripartecipato all'esame di quei campioni i consulenti del PM e delle varie parti, mi pare. E poi il 6 ci fu la loro esposizione, io ritornai il 20 giugno. Dunque, che dire? Direi che nella sostanza le osservazioni che erano state fatte al mio lavoro da parte dei consulenti riguardavano da un lato il fatto della direzionalità di alcuni dei colpi che secondo i consulenti uno almeno, quella delle tracce 2 e 3 sarebbero stati dall'alto verso il basso invece che dal basso verso l'alto. Altro elemento importante che rilevavano era che io non avevo tenuto conto del fatto che non vi era uniformità di direzioni tra le lacerazioni presenti sulla giacca e quelle presenti sul paraspalle. Come corollario c'era la questione che sulla stoffa che ricopre lo scudo del paraspalle c'erano delle piccole lacerazioni che i consulenti dicono si trovano in una posizione che mi indica da che parte è venuto il colpo. Incominciamo dalle osservazioni che mi sono state fatte a proposito della giacca e del paraspalle. Ora, secondo me queste sono del tutto inconsistenti, perché i consulenti Garofano e Agostino assumono che quella giacca e quel paraspalle siano tra loro solidali e solidali con il corpo. Ora, questo non è assolutamente vero. Io ricordo che ho dato anche una rappresentazione mimica del fenomeno. La giacca forma uno sbuffo sul davanti, per cui un oggetto che vi sia penetrato anche con un foro breve può all'interno di quella giacca essere spostato e percorrere agevolmente tutto lo scudo del paraspalle senza necessità che quel foro sia ampliato. Per cui direi che questa questione della solidarietà tra giacca e paraspalle e corpo mi pare del tutto inconsistente. Ora, veniamo alla direzionalità di quel colpo. si dice qui che sarebbe stato dall'alto in basso. Ora, questo che sia dall'alto in basso è impossibile, le impuntature sono sempre dal basso verso l'alto. Su questo non c'è possibilità di dubbio, sono sempre delle azioni che vengono dal basso, da destra, scusate, da sinistra per chi indossa l'indumento, energicamente e vi si impuntano. La discussione era stata tra quelle superficiali strie che uniscono le impuntature. Ora io avevo notato che le strie sulla plastica recano delle increspature che per lo più sono che sono indicative della direzionalità. In effetti, in parte di quelle strie ci sono aspetti equivoci. In sintesi, le impuntature sono sicuramente dal basso verso l'alto e un pochino da sinistra. Quelle strie hanno degli aspetti equivoci. Ora, vorrei qui far presente, spero di essere chiaro perché se no dovrei riprendere tutto dal principio, ma sarebbe lungo. Vorrei che fosse chiara una cosa: noi abbiamo una giacca, abbiamo un paraspalle, abbiamo nella giacca due ferite da punta e taglio, due lesioni da punta e taglio. Queste lesioni da punta e taglio non possono che essere state prodotte da un coltello che sia stato violentemente indirizzato all'indirizzo del petto di chi indossava quegli indumenti. Ora, dico del petto di chi indossava quegli indumenti perché anche i consulenti riconoscono che c'è una buona coerenza tra i due rebbi della forca, come io li avevo definiti, e le impuntature sulla giacca. Quindi chiaramente si trattava di un paraspalle e di una giacca che erano indossati o da un uomo o da un manichino, o da quello che si vuole, comunque erano indossati in modo fisiologico. Quindi lesività da punta e taglio. Abbiamo fatto delle prove sperimentali, abbiamo visto che frequentemente nelle prove sperimentali un colpo inferto in questo modo, quindi con la mano destra andando verso sinistra di chi accoltella, determina una lacerazione sulla giacca, determina una piccola lacerazione sulla stoffa che ricopre lo scudo del paraspalle, determina un'impuntatura sulla plastica del paraspalle e, ripeto, frequentemente una rigatura in ritorno. Quindi direi che quelle prove sperimentali che erano state fatte, che sono state tanto criticate perché sarebbero state poche, sarebbero state poco dinamiche, comunque ci dicono che se io do una coltellata a una persona che indossa quella giacca e quel paraspalle, faccio una lesione da punta e taglio nella giacca, nel suo taschino, raggiungo lo scudo del paraspalle, vi faccio un'impuntatura e ritorno con una riga. Questo è pertanto molto simile a quello che si è osservato sul reperto originale. Si dice, quello che io ho chiamato il manico della forca allora, cioè la lacerazione, quella un pochino slabbrata, sfilacciata, che a mio avviso è stata prodotta dalla parte segattata del coltello, io ho proposto già, secondo me quella non ha nulla a che vedere con quella riga che seziona lo scudo del paraspalle andando da destra verso sinistra. Quella è una fase terminale, se io dovevo attenermi rigorosamente ai quesiti e alla compatibilità con quello che dice Nucera, mi era stato espressamente detto di non proporre ipotesi alternative. Io dico, Nucera dice che dopo l'ultimo colpo questo signore cade all'indietro. Allora io ho allegato dei disegni, ho rappresentato anche mimicamente la volta scorsa come poteva essere capitato. È chiaro che se io alla fine cado all'indietro, con la parte seghettata del coltello, lacero ma contemporaneamente taglio, perché non segue il dritto filo, quella quella soluzione di continuo, cioè ho un'azione direzionale del filo della lama nel punto dove è dentellata e faccio quella grossa lacerazione. Ancora, critica vi fu a proposito proprio di questo fatto che la stoffa che ricopre lo scudo del paraspalle era dislocata in modo inverso a quello a cui dovrebbe dovuto essere. Ecco, qui i consulenti hanno fatto un errore. Se posso, faccio vedere una cosa che può sembrare buffa. Mi sono portato, avrei bisogno di un coltello, però c'è il coltellino? Mi avevano detto che forse c'era, se no ne faccio a meno, Non ho osato entrare con un coltello questa volta. Perché forse può anche essere utile. Cioè, questo scudo di plastica è ricoperto da un tessuto che è in tensione. Scusate, ho una calza qua e ho una cassetta. Ecco, questo mi serve per dimostrare che se io con questo coltello faccio un buco qua. Prego.
Però, non sentiamo però quello che dice.
Ciao. Prego, ciao.
Ciao, ciao.
Come va?
Stai abbastanza meglio? Bene, zoppico, ma...
Allora, se io con questo coltello faccio un buco in questo punto, avrò un foro sulla plastica e uno sulla... Se io dopo faccio un taglio di questo genere, adesso qui si amplia molto di più, però è chiaro che il mio buco sulla plastica resterà qui e il buco sulla stoffa sarà molto dislocato dalla parte opposta. È esattamente quello che è capitato per l'impuntatura 2, che è stata tanto criticata, la mia conclusione, semplicemente perché non è stato tenuto conto del fatto che c'è stata una divaricazione dei margini. In conclusione, cosa devo dire? Devo dire che io ritengo di dover confermare sostanzialmente quanto avevo detto nella mia perizia. Noi abbiamo, ripeto, due colpi di coltello, abbiamo in corrispondenza sullo scudo delle impuntature e delle righe, è anche possibile che qualche particolare non sia assolutamente perfetto, non c'è nulla di perfetto nella ricostruzione, però direi che nell'insieme ci troviamo in una situazione di compatibilità di due colpi di coltello che raggiungono quello scudo. Ancora solo una cosa, prove dinamiche non si possono fare in una situazione del genere, è assolutamente impensabile poter mimare un atteggiamento di due persone che si fronteggiano vivacemente, con movimenti, animosamente, in modo, abbiamo visto il film che è stato fatto vedere dal RIS di Parma, era una cosa che sinceramente tutto si può dire, ma non che simulasse un accoltellamento. Non so.
Professore, io l'ho lasciato esporre, diciamo, perché era interessante vedere poi la sostanza della sua conclusione, però volevo dare per scontato, diciamo, perché il Tribunale già conosce gli atti e ha letto il verbale incidente probatorio, i vostri punti di dissenso, che vanno dalla rilevanza delle prove sperimentali, dalla rilevanza di alcuni segni che voi interpretate diversamente, proprio come presupposto della ricostruzione, vale a dire, per dire, le increspature e così via. Mi interessava però sapere da lei, era in questo senso forse il senso ultimo della mia domanda, lei aveva lasciato, come dire, una porta aperta alle osservazioni, alcune da lei riconosciute pertinenti, dei consulenti di parte, una porta aperta per un ulteriore approfondimento, perché poteva essere il caso, secondo lei, che si potesse dare una diversa ipotesi ricostruttiva. Lei era stato chiaro nel dire, anche se si può dare questa diversa ipotesi ricostruttiva, io tutto sommato ritengo di dover conformare la conclusione a cui sono giunto in termini di compatibilità. Però è anche vero che noi abbiamo un'alternativa che, se ho ben inteso, lei aveva giudicata seria, quantomeno da approfondire. La mia domanda era in questo senso: oggi lei, rivedendo il materiale, ripensando forse, è ancora della stessa idea, cioè quale rilevanza potrebbe avere la risposta a quel quesito finale? All'epoca lei disse, cito il verbale, lo ritengo rilevante non come mera curiosità scientifica, lo ritengo rilevante per dare, come dire, una risposta esauriente, totale al quesito che mi è posto. Ecco, in questo senso vorrei che lei al Tribunale dicesse quali sono le sue riflessioni oggi. Ecco.
Dunque, allora, i punti erano due. Uno era quello dello spostamento della stoffa con impuntatura che precede o che segue. Quello direi che non mi cambia la situazione. L'altro era la questione della righettina che si trova subito sopra all'impuntatura numero 2, che poteva essere interpretata con un meccanismo di discesa e di risalita. In questo senso io dicevo potrebbe meritare vederla di più. Io mi sono riguardato anche le fotografie che avevo fatto allora e ecco, direi che se il Tribunale vuol disporre un'indagine nuova su questo, non sono certo io che devo dire se è corretto, se va bene o se non va bene. Io dico che quella righetta che c'è di fianco alla testa dell'impuntatura 2, se è vero che potrebbe rappresentare una discesa e una risalita, però sarebbe poi anche da considerare insieme alla lesività sulla giacca.
Sì, ma professore, il punto è questo: nell'incidente probatorio il giudice l'aveva ricordato, qui siamo in una fase in cui assumiamo la prova, la perizia, peraltro diciamo la sede propria, quella del dibattimento, lei aveva detto che per certi aspetti gli approfondimenti avevano un carattere di irripetibilità, e quindi, come dire, si era un po' riservato. Oggi le chiedo, e credo che lei
lo può
spiegare al Tribunale, qual è la rilevanza, cioè è un tema che è utile approfondire, o lei dice, ma tutto sommato, prefigurandomi l'eventuale esito, forse rimarrei della mia opinione? Questa è una valutazione che deve dare lei al Tribunale.
Sì,
è vero che il Tribunale può decidere se o no, ma
sì.
Lo fa su una sua indicazione, come dire, scientifica, basata su dei presupposti, ecco, poi discuteremo, però a lei chiedo proprio questo, agganciandomi alla sua, come dire, conclusione confermata ma perplessa su alcuni aspetti.
Dunque, io allora dissi che avrebbe meritato un approfondimento lo studio di quelle rigature. Che dire, io penso che comunque un ulteriore studio di quelle rigature non potrebbe modificare il giudizio conclusivo. Perché? Perché quella righetta che c'è di fianco alla testa dell'impuntatura, se potrebbe essere un movimento di vai e vieni, però ripeto, bisogna considerarla anche con la giacca, può anche essere una riga determinata dall'uscita della punta del coltello. Ancora, può anche essere una riga che si trovi lì accidentalmente. Ora, Agostino in udienza aveva detto che c'è una probabilità ogni 10.000, 150, 40.000, non mi ricordo quanto, che due righe su quello scudo si sovrappongano casualmente. Vorrei far presente che quello è un ragionamento che non sta assolutamente in piedi, perché, dico, quella riga potrebbe anche essere casuale. È chiaro che se io su un foglio di carta ho un quadrettino di un millimetro e alla cieca vado giù col coltello, è improbabilissimo che colpisca quel quadretto. Se però ho una carta millimetrata, ho la certezza di colpire un quadretto di un millimetro. Quindi quel ragionamento statistico dell'ingegnere Agostino vale se su quel lo scudo ci fossero soltanto due righe. Non vale se invece ce ne sono tante, come tantissime ce ne sono su quello scudo. Non so se sono riuscito a esprimere il mio pensiero. Conclusivamente, non era solo curiosità scientifica quella di vedere che cos'era, è perché io sono forse un pochino fobico, e allora quando mi si dice c'è una cosa che può essere diversa da quella che tu pensi, io dico approfondiamo. Avevo però, direi, anche concluso che un approfondimento sarebbe stato con tutta probabilità utile a capire qualche cosa di più, ma che non ritenevo che avrebbe modificato la mia complessiva valutazione della scena, del fatto, della compatibilità con quella dinamica rappresentata, insomma.
Beh, Presidente, io preferirei, piuttosto che fare domande adesso al perito sui singoli punti di contrasto, chiedere, diciamo, ai consulenti di parte che espongano in maniera compiuta loro quelli che sono, diciamo, i motivi di dissenso che ancora permangono anche sui presupposti, diciamo, alla base delle divergenti valutazioni, perché potrei chiedere appunto i vari punti. Però forse sarebbe meglio magari dare la parola, che so, per ultimo al perito, in risposta eventualmente a quelle osservazioni puntuali.
Io adesso concluderei l'esame del perito, poi sentiamo i consulenti, il perito nel caso, no, smetti, rimane poi in aula e alla fine casomai risponde se sarà necessario. Se il pubblico ministero ha finito, però vorrei dare la parola agli altri, poi sentiamo tutte le... Le parti civili hanno qualche specifica domanda da rivolgere al perito? Tenendo presente che siccome sentiremo poi i consulenti di parte, ecco, è inutile, ecco, di non aggravare, questo mi sembrava più... il responsabile civile ha domande, no? Le difese le rinviamo al dopo. Perfetto, allora se si accomoda in aula così vediamo di sentire i consulenti e poi alla fine risentiremo... Iniziamo dal consulente del pubblico ministero. Prego, vuole dire le sue generalità?
Sono Luciano Garofano, nato a Roma il 5 maggio 1953. Comandante del RIS di Parma.
Prego, pubblico ministero.
Ecco, vorrei che allora lei esponesse direttamente al Tribunale quali sono stati i vostri punti di dissenso maggiori con la perizia a partire, diciamo, dai presupposti anche metodologici della stessa indagine.
Ma il Presidente ha appunto in apertura detto c'è stato un approfondimento del nostro confronto, quindi non voglio entrare nei particolari per i quali ci siamo già confrontati. Però due aspetti ritengo che debbano essere sottolineati. Il primo riguarda ciò che il perito, il professor Torre, ha considerato come indispensabile per dimostrare la direzionalità dei colpi. Mi riferisco a ciò che ho ripreso anche nell'udienza del 20 giugno, cioè al fatto che noi abbiamo dimostrato, osservando invece i paraspalle, sia quelli in reperto, sia quelli che ci sono stati messi a disposizione dai produttori e dalla Polizia di Stato, abbiamo dimostrato che la presenza delle increspature è molteplice ed è assolutamente casuale. Quindi un primo punto che direi fondamentale nel dimostrare che le increspature non possono essere assunte come elemento discriminatorio per dimostrare la direzionalità è proprio questa casualità. Le increspature si formano tranquillamente per una serie di elementi variabili, possono essere preesistenti, non sono necessariamente legate a un colpo. Peraltro questo l'avevamo osservato e condiviso insieme al perito in una delle poche riunioni che hanno riguardato questa perizia. Per cui quando poi ho letto nella relazione peritale e ho di nuovo sentito che si dava forza a questo aspetto, evidentemente sono rimasto estremamente perplesso, perché ritengo che appunto la casualità e la preesistenza, la dolcezza dello scudo di gomma è tale per cui queste linee possono essere assolutamente casuali, non possono essere messe in evidenza con alcuna direzionalità. Pari rilevanza hanno le impuntature. Anche in questo caso noi quando siamo stati esaminati la volta scorsa dimostrammo, facendo delle prove sperimentali a cui arrivo tra poco, che anche le impuntature, sulle impuntature, nonostante si possano fare dei calchi siliconici come il perito ha fatto, non è possibile dimostrare la direzione, perché la morfologia delle impuntature risente della pressione e della direzione del coltello, per cui anche su questo affermazioni di certezza non se ne possono fare. Critico ancora molto fortemente la strategia che il perito ha utilizzato, perché ci ha detto più volte che le prove dinamiche non avevano ragion d'essere in quanto la variabilità delle situazioni e delle posizioni reciproche non avrebbero consentito mai di ricostruire comunque quello che in realtà nessuno di noi sa e accadde quei giorni. Però credo che le prove sperimentali hanno sempre un senso e che quando vengono fatte comunque possono consentire di raccogliere degli elementi che vanno a favore di una ricostruzione più o meno attendibile. Allora, il perito di fatto si è concentrato su pochissime prove sperimentali, ne abbiamo fatte pochissime, prove sperimentali peraltro che non hanno mai riguardato le posizioni che il Nucera riferiva nelle varie dichiarazioni e che credo dovevano essere comunque considerate, ma non solo. Non solo quelle prove sperimentali sulla stoffa non hanno riguardato comunque un'ipotesi ricostruttiva aderente alle dichiarazioni del Nucera, ma si sono essenzialmente concentrate sul paraspalle. E vengo a questo punto. Non sono assolutamente d'accordo sul fatto che non si possa, non si debba considerare la stoffa coerente con il paraspalle. Il professor Torre ci dice, siccome non sono solidali, siccome le prove sono inutili, siccome sono pericolose, riassumo quello che lui ha scritto, non le ho fatte. Beh, questa è una sua affermazione soggettiva, perché devo dire che, guarda caso, tutte le prove che noi abbiamo fatto sulle divise munite di paraspalle, quindi sulla dotazione completa che anche l'agente Nucera aveva, hanno sempre dimostrato una coerenza, un parallelismo sempre costante tra le lesioni che c'erano sulla stoffa e le lesioni che invece poi si producevano sul paraspalle. Quindi questo duplice aspetto poi l'ha dovuto portare indubbiamente ad una ricostruzione che si è concentrata soltanto sul paraspalle. Sul paraspalle ha considerato quelle incisure che forse a lui venivano più comode e questo è dimostrato dal fatto che nel momento in cui noi sottolineiamo che la seconda azione da lui ipotizzata, quella che prevede un colpo che dall'incisura 2 va al 3 e scende in 1,